piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
L'Italia e gli italiani delineati dal 58esimo rapporto Censis. Per il 49,6% degli italiani il nostro futuro sarà inevitabilmente condizionato dal cambiamento climatico e dai venti atmosferici catastrofici. Per il 46% dalle conseguenze della guerra in Medio Oriente.
Il 57,4% degli italiani vede come minaccia chi vuole radicare nel nostro paese abitudini contrastanti con il nostro stile di vita. Un impoverimento culturale emerge. Il 19% degli italiani pensa che Mazzini sia stato un politico della Prima Repubblica.
Avete già sentito in molti dettagli parlare del nuovo rapporto Censis, il 58esimo rapporto Censis sulla situazione sociale del nostro paese nella trasmissione che ci ha preceduto. Però ci piaceva continuare ad approfondire questo tema con gli ascoltatori soprattutto. Ora, da quest'ultimo rapporto Censis viene fuori una situazione, devo dire, disastrosa, ma non tanto per gli aspetti che sono stati già trattati, gli aspetti economici, ma per proprio la nostra arretratezza sociale, la nostra approssimazione culturale, la nostra profonda e sistematica ignoranza e non considerazione del mondo che si evolve attorno a noi. E questo, da un certo punto di vista, in totale contrasto con una lettura ufficiale che sta facendo in questo momento il nostro paese. E chi dicesse queste cose e non fosse nella autorevolissima posizione che è al Censis, che devo dire ormai da quasi 60 anni fa la fotografia degli italiani, esce sempre questa fotografia più o meno in questo periodo, quando si chiude l'anno noi facciamo una riflessione su quello che siamo, con una valutazione che risponde ormai a metodi scientifici approfonditi. Quindi questo è molto probabile, è assai probabile che lo siamo veramente. Quello che vorrei sapere da chi mi ascolta, man mano che vi spiegherò questo lato, che è il lato più difficile e più doloroso da mandare giù, perché nessuno può sentirsi fuori, nessuno può sentirsene immune. È impietoso, sbagliato e supponente dire questo riguarda soltanto gli altri, quelli che sono diversi da me, io sono diverso. No, in parte siamo tutti così, in parte tutti soffriamo di questa malattia, secondo quello che dice il Censis. Beh, vorrei sapere oggi, ascoltando e sentendo quello che sarà, diciamo, la spiegazione e l'approfondimento di questi punti, che dico sono i più difficili da mandare giù e sopportare, e raramente nell'esperienza che ho parecchie volte negli ultimi 40 anni che faccio questo lavoro, ascoltato, sentito e commentato il rapporto Censis, quest'anno è la prima volta che mi sento coinvolto in maniera dolorosa, mi sento in parte anche io responsabile di quello che ha detto il Censis. Beh, quello che mi piacerebbe sapere dal pubblico è quanto si rivedono anche le persone che mi ascoltano abitualmente in questo ritratto degli italiani, e quanto secondo loro pensano di esserne in parte responsabili, o se pensano di esserne indenni, di essere fra quelli che si salvano, ben vengano, ci spieghino le maniere in cui sono riusciti a compiere questo personale difficilissimo percorso di affrancamento da una sorta di male comune, quella che il Censis chiama la sindrome italiana. Dottor Massimiliano Valeri, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno a voi.
Allora, consigliere delegato del Censis, a lei il compito spiegarci quella che io reputo una parte molto dolorosa, perché è difficile mandare giù il boccone amaro di far parte di un modello così, così regressivo in questo particolare momento. I punti fondamentali che mi sembra di toccare, non lo dico con delicatezza, è che noi siamo ignoranti, siamo costituzionalmente ancorati comunque a un passato che non c'è più, che ci piacerebbe che tornasse, via dicendo, e siamo soprattutto spaventatissimi del mondo che cambia.
Sì, la sindrome italiana che abbiamo descritto, in cui restiamo intrappolati, è esattamente questa condizione di lunga stagnazione. In qualche modo potremmo essere confortati dal fatto che in Italia nelle fasi critiche, recessive, non incorriamo in capitomboli catastrofici, però neanche poi compiamo, come dire, scalate eroiche nei cicli positivi. È un tutti i principali indicatori ruotano intorno ad una linea di galleggiamento nel medio periodo. Il problema è
che il vivacchiare è la condizione tutto sommato che viene considerata più attuabile, preferibile, meno faticosa.
Sì, anche nella dialettica sociale, se ci pensiamo, pur a fronte del fatto che ad esempio negli ultimi 20 anni i redditi disponibili pro capite siano diminuiti del 7%, però anche nella dialettica sociale quella sequela di risentimento, brama di riscatto, a volte addirittura smania di vendetta ai danni di un presunto colpevole, che è stata così caratteristica dei nostri tempi, però in Italia non è sfociata in violente esplosioni di rabbia. Potremmo dire: noi non abbiamo avuto l'assalto a Capitol Hill del gennaio del 2021, abbiamo però qualcosa di diverso, ad esempio un tasso di astensionismo elettorale record che ad ogni tornata elettorale aumenta. Alle ultime elezioni europee di quest'anno abbiamo toccato il 51,7% di astenuti, assolutamente un record nella storia repubblicana.
Allora, anche rispetto alle medie europee?
Siamo come tasso di astensionismo peggio rispetto al dato medio europeo, sì, e questo per dire che quell'apparente, forse per certi versi a prima vista rassicurante, sindrome italiana nasconde in realtà delle insidie. La domanda è che ci siamo posti e se poi siamo culturalmente preparati ad affrontare il salto d'epoca che sta investendo la società italiana, tutte le società europee, più in generale diciamo l'Occidente. Sappiamo, il baricentro del mondo si è spostato dall'Atlantico al Pacifico, si sta riconfigurando un nuovo ordine mondiale, ma siamo noi italiani culturalmente preparati ad affrontarlo questo salto d'epoca? E l'immagine che è emersa è quella di un, lo dico un po' provocatoriamente, un paese di ignoranza. Ma attenzione, non c'è qui un approccio snobistico, diciamo così, un po' elitario.
Io ho preso subito le distanze, mi sento in parte in questa situazione,
ecco.
Mi prendo tutta la mia parte di corresponsabilità, sennò creiamo un'elite di presunti intellettuali che guardano con disprezzo il resto del mondo. In parte ne siamo tutti coinvolti, perché se il fenomeno è generale ci saranno percentuali diverse, ma ne siamo tutti coinvolti.
Ma soprattutto il problema non è che il 32% degli italiani pensino che la Cappella Sistina sia stata affrescata da Giotto o da Leonardo anziché da Michelangelo. Non è il punto in sé, è un tassello, come che il 30% non sappia chi fosse Mazzini.
Sembra la pupa e il secchione, che è un format,
ecco,
che dovrebbe dimostrare che ci sono due categorie, i nerd secchioni che sanno tutto e le belle sciocche che non sanno niente, ecco. Però siamo tutti dalla parte delle pupe a questo punto di vista.
Il che è preoccupante, perché forse vuol dire che non siamo culturalmente preparati, perché è nell'ignoranza che poi attecchiscono molti stereotipi, molti pregiudizi, insomma una ridotta capacità di decifrare quello che ci sta accadendo intorno. E poi i pregiudizi e gli stereotipi sono anche il preludio di una, chiamiamola così, torsione della domanda politica a cui stiamo assistendo, che è un capovolgimento straordinario, che significa sempre di più una domanda di protezione, non più quindi una domanda politica all'insegna del progresso, che potremmo dire ha animato tutto il ciclo storico passato. No, oggi si chiede protezione, per cui addirittura c'è una reintroduzione di politiche protezionistiche in economia, e l'ignoranza che nell'ignoranza, nel limbo dell'ignoranza attecchiscono pregiudizi, stereotipi, una ridotta capacità di decifrare quello che ci sta accadendo intorno, può finire anche nella fascinazione, e mi sembra che mai sia stata così alta come in questo momento, ad esempio per quelle che oggi si chiamano democrazie illiberali, cioè governi, forme,
c'è
di
uno
governo,
stato autoritario, uno stato autoritario che si prende tutte le responsabilità, dice, purché non si disturbi il navigatore. Però ci sono dei punti che mi fanno riflettere. Allora, l'antioccidentalismo. Io ero convinto in questo momento in Italia ci fosse un fermento di riscossa per la difesa dei valori strutturali del nostro paese. Mangiamo cibo italiano, respiriamo aria italiana, facciamo tutto italiano perché italiano è meglio che il resto del mondo. Ma l'antioccidentalismo come si concilia con questo? Cioè il cadere della fiducia nell'idea di democrazia liberale, che in fondo l'Europa dovrebbe essere la portatrice di questa idea.
Esattamente così, questa è un'altra di quelle insidie che si nascondono in quella sindrome italiana, in quella stagnazione, cioè se il ceto medio finisce per o ristagnare o addirittura sfibrarsi perché si sono erosi quei processi di mobilità sociale o di accrescimento della dimensione economica, della prosperità economica, ricordavo prima, oggi i redditi pro capite sono del 7% inferiore a quelli di 20 anni fa. Beh, allora si incrina anche nella fiducia che nella capacità delle moderne democrazie liberali di dare risposte adeguate alle aspettative sociali, ai bisogni sociali. Cioè uno degli effetti nascosti delle insidie di questa sindrome, appunto, è che uno strappo, diciamo così, dell'agenda collettiva del passato con riferimento ad alcuni suoi principi fondamentali. Uno l'ho citato, nell'agenda collettiva del passato la partecipazione e il valore irrinunciabile della democrazia erano costitutivi, ma oggi invece spirano venti diversi. Altri valori fondamentali dell'agenda collettiva del passato.
La democrazia non è più considerato il sistema, tutto sommato, con tutti i suoi limiti e tutte le sue imperfezioni, preferibile a ogni altro sistema di governo.
Eh no, perché ci stiamo rendendo conto che i forgotten men o i loser, i dimenticati o i perdenti della globalizzazione, quelli che si sono persi ad esempio nelle pieghe della deindustrializzazione di molti territori, non stanno solo nel Midwest americano, nella profonda provincia americana, stanno anche al di qua dell'Atlantico, cronaca di questi giorni, le inquietudini sociali che sta determinando ad esempio la crisi dell'auto, dell'industria dell'auto in Europa. Allora altri due capisaldi dell'agenda collettiva del passato, cioè un convinto atlantismo o un conveniente europeismo, stanno cominciando a sbriciolarsi. Cioè,
ma a favore di cosa? Perché se si sbriciolano vengono sostituiti da valori corrispondenti ma opposti, oppure se si dilaga nel nulla assoluto?
È il desiderio di un Deus ex machina che arrivi e risolva i problemi. Guardi, due paesi membri dell'Unione Europea, quindi non stiamo parlando di come l'Ungheria e la Polonia, sono stati sottoposti a procedura di infrazione da parte della Commissione Europea per il problema del mancato rispetto dello Stato di diritto, che, attenzione, non significa soltanto tutelare i diritti delle minoranze in quei paesi, ad esempio relativamente all'orientamento sessuale, ma il riferimento è alla distinzione tra il potere esecutivo e il potere giudiziario. Ora, questi sono principi Montesquieu, parliamo dell'illuminismo francese, cioè sono principi costitutivi.
È un tema dibattuto anche alle nostre latitudini, senza guardare soltanto la Polonia e l'Ungheria, in termini, ecco, diciamo più attenuati, ma è un tema dibattuto.
Quello che è stato sottovalutato in questi anni è che il rallentamento strutturale dei tassi di crescita economica, che riguarda sostanzialmente chi più chi meno tutti i paesi europei, alla fine non è soltanto un problema economico, chiede di pagare un prezzo anche sul piano sociale. Ormai c'è un fantasma, diciamo così, uno spettro che si è insediato nell'immaginario collettivo, cioè l'idea che, siccome appunto il baricentro del mondo si è spostato dall'Atlantico al Pacifico e noi assistiamo anche con una certa impotenza all'ascesa delle classi medie asiatiche, beh, il fantasma, lo spettro è che prima o poi arriverà qualcuno, ci spodesterà dal piedistallo del benessere, occuperà il nostro posto privilegiato sul palco della storia. Cioè è veramente un cambiamento d'epoca che naturalmente genera molta inquietudine, molti fantasmi, fantasmi, spettri, molta preoccupazione.
Nella vox populi diffusa, tanto arriveranno i cinesi, ci compreranno tutti. La sintesi, appunto, è questa. Dai cinesi ci metti qualunque altra popolazione che non sia autoctona, è risolto. Ma io vedo che il 66,3% degli italiani attribuisce la colpa di tutto questo all'Occidente, e poi diciamo l'antioccidentalismo, l'antiamericanismo, siamo tornati a, diciamo, a slogan che andavano ai tempi della guerra del Vietnam. Se la colpa è tutta dell'Occidente e del grande cappello che è sempre stato sull'Occidente, che è appunto la grande America, alla fine da dove si guarda? Perché l'alternativa, poi, visto che il paese, il mondo è ancora diviso in blocchi, è abbastanza scontata. Si guarda, che ne so, verso la Russia, verso la Cina, qual è il paese di riferimento, visto che l'America, non c'è più il sogno americano, anzi gli americani sono fortemente penalizzati in opinione generale.
Beh, cioè, come dicevo, io direi mai così forte dal dopoguerra una fascinazione per regimi autoritari e illiberali. Che 2/3 degli italiani oggi incolpino l'Occidente, il modello occidentale, addirittura per le due guerre in corso in Ucraina e in Medio Oriente, significa una cosa: che quelli che una volta erano i movimenti del rimprovero e che riguardavano magari alcune conventicole elitarie di intellettuali, oppure alcune porzioni relativamente limitate del corpo sociale, oggi stanno diventando molto diffuse, addirittura maggioritarie, 2/3. Ormai in molte case degli italiani, anche della classe media, sventola questa bandiera dell'antioccidentalismo. Ma perché? Ma perché si è capito definitivamente.
Onestamente, basta assistere a uno dei cortei che di solito c'è il sabato a Roma pro-Palestina. Io non entro in merito alla situazione in sé. Vedere il coinvolgimento forte, virulento e anche molto violento di persone che normalmente non appartengono alle categorie che siamo abituati a vedere portare con quella forza quelle istanze, sorprende un po', perché poi diventa, sembra quasi un pretesto che ogni sabato scendono in piazza tutte queste persone arrabbiatissimi contro, diciamo, contro l'Occidente, perché è chiaramente un discorso antioccidentale quello pro-palestinese. Fatto salvo tutto quello che ci può essere da dire, da fare di distinguo, mi fa pensare che lei abbia ragione. Ho visto uno smottamento proprio del paese, un cambiamento totale, totale in questi cortei. È un sintomo, no, non voglio lambire l'aspetto politico, non prendo parte di niente, però ci si sorprende a vedere gente che normalmente si vede a fare la spesa al mercato, si vede andare a fare i compiti nei negozi, arrabbiati, virulenti, con un atteggiamento molto bellicoso rispetto a problemi che sono sì forti, stringenti, drammatici, ma mai sono stati presi con tanto accoramento e con tanta rabbia.
Sì, è il sentimento della disillusione o del disincanto. Non soltanto abbiamo capito che il destino dell'Occidente non è quello di farsi mondo, dopo una narrazione invece durata 30 anni di globalizzazione accelerata che abbiamo vissuto, ci sono stati momenti in cui si sono fatte delle guerre con nella narrazione che i nostri valori universali di democrazia e di libertà addirittura andassero esportati armi in pugno. Oggi c'è quello che lei ha citato e che vede nelle manifestazioni di piazza, nelle nostre strade, è il sentimento di una disillusione, di un disincanto, ma perché lo si vive innanzitutto sul naufragio di questa narrazione, lo si vive anche sulla propria pelle o su quella dei propri figli. Il fatto che questo modello
Noi ci dobbiamo solo fermare un attimo, mi è volato il tempo e devo dare la linea alle informazioni della borsa. Scusi, ma non ho avuto il solito avvertimento. Ci sentiamo fra un istante.
Melog. Metà d'Italia Ci devo pensare un attimino, diciamo. Lo sai.
1884.
In che anno c'è stata la rivoluzione francese?
No.
E chi ha scritto I Promessi Sposi?
Manco.
Paese di santi, poeti, navigatori, ma anche un po' ignoranti. Dati alla mano, quelli del rapporto Censis 2024, la metà degli italiani non solo non sa o non ricorda quando è avvenuta la rivoluzione francese, e fin qui, ma addirittura il 30% non sa che Potenza è il capoluogo della Basilicata. Lacune che, secondo il Censis, contribuiscono a rendere gli italiani più disorientati e vulnerabili.
Chiedo anch'io scusa agli ascoltatori, per mia colpa è andata più tardi la borsa, mi dispiace molto, mi era sfuggito l'orario. Riprendo a parlare con Massimiliano Valeri, che è consigliere delegato del Censis. Parliamo del 58esimo rapporto Censis, e come avete sentito anche in questa sintesi presa dal TG5, la situazione è, secondo me, abbastanza drammatica rispetto a tutti gli altri rapporti Censis, che molto spesso hanno segnalato dei momenti di regressione, dei momenti di crisi, dei momenti di dubbio. Ma non so se Massimiliano Valeri è d'accordo, ma mi sembra il più funesto rapporto Censis da quando esiste l'azione del Censis di fare ogni anno la fotografia degli italiani, riguardo l'aspetto sociale perlomeno, la fotografia della società. È d'accordo, Valeri?
Beh, non so se fare affermazioni così estreme, non so anche perché nei 58 edizioni all'inizio io non c'ero.
Io una quarantina l'ho seguita, devo dire, professionalmente, e non mi ero mai sentito così coinvolto, dico la sincera verità.
Però guardi, lei ha mai sentito i toni ultimativi con cui si sono pronunciati alcuni esponenti di primo ordine dell'Unione Europea negli ultimi tempi? Allora, Mario Draghi ha parlato di una sfida esistenziale per l'Europa e addirittura del rischio di una lenta agonia in assenza di riforme radicali e di investimenti massicci, ma era stato preceduto dal presidente francese Macron, che in un solenne discorso alla Sorbona a Parigi aveva detto esplicitamente: l'Europa può morire. E quindi forse questa sua sensazione di un rapporto Censis particolarmente preoccupato riflette lo spirito dei tempi, se anche esponenti di primo ordine in Europa usano toni così forti, e colpisce. Noi all'inizio degli anni 90, quando avevamo annunciato, no, sulle macerie del muro di Berlino, la fine della storia in un'accezione assolutamente positiva, ovvero fine come compimento, la storia aveva raggiunto il suo traguardo, la sua tappa finale con l'affermazione delle democrazie liberali occidentali e con il trionfo del capitalismo sul comunismo. Guardi che ribaltamento semantico, quella fine della storia, oggi la parola fine viene usata come invece nel suo significato di tramonto, addirittura morte nelle parole di Macron. Quindi anche
sì,
questo
sembra di leggere il tramonto dell'Occidente proprio esattamente, con qualche decennio di ritardo l'Occidente segnala il suo tramonto. Ma quello che ancora non riesco a capire è questa affermazione, che non è soltanto italiana ma ormai abbastanza diffusa in vari paesi europei, del rivendicare le proprie radici, le proprie peculiarità, il senso profondo della propria tradizione, e allo stesso tempo avere una così profonda disillusione, come se l'Occidente avesse tradito. Come mai i vari pezzi di quello che rappresenta, diciamo, ha rappresentato la democrazia occidentale in questo momento, vista con gli occhi sempre di quella che è la vostra lettura degli italiani, sembrano, non so se artificialmente, non so se è una lettura politico-propagandistica, non so se è veramente sentito, ma in questo momento, mai come adesso, sembra che occorra rideclinare tutto in base a quelli che sono i canoni tradizionali con cui abbiamo definito la realtà, e allo stesso tempo la realtà che in realtà dovrebbe essere più avanzata, più legata al senso del progresso, alla civilizzazione, viene messa in crisi e in difficoltà. Si guarda verso quello che appartiene al passato, alla reazione, al mondo che ormai è scomparso, è stato sovrascritto, dovrebbe essere stato sovrascritto. Sì, alla fine ma l'odio per la democrazia, diciamo la verità, questo viene fuori fondamentalmente.
Non sono in contraddizione i due aspetti, diciamo questa presa di distanza dal appunto la capacità della democrazia che si sperimenta, le democrazie occidentali che si sta sperimentando, che non è più in grado di alimentare dal punto di vista istituzionale quei processi di accrescimento del proprio benessere economico e sociale. E il fatto di rinchiudersi in un'idea nazionalistica mentre contestualmente, contemporaneamente si critica l'Occidente come entità, non sono in contraddizione i due aspetti. Quello che si critica è l'idea dell'Occidente che perché, come dicevo prima, oggi si sperimenta una forte sensazione di disillusione. È come se quella grande narrazione dell'Occidente destinato appunto a farsi mondo, oggi però se sperimentiamo il fatto, la falsificazione diciamo così di questa narrazione, si rimane delusi, si rimane scottati. Non c'è cosa peggiore delle aspettative tradite, questo è il punto. E non a caso i nostri tempi sono, per sintetizzare, così animati da un forte risentimento. Il risentimento nasce proprio dall'idea di aver, come dire, dato più di quanto si è ricevuto indietro. Faccio un esempio molto concreto. Il nostro modello tradizionale diceva che gli strumenti fondamentali per garantirsi un futuro, una prosperità economica, un migliore posizionamento sociale, erano sostanzialmente due: la scuola, l'istruzione e il lavoro. Ma oggi si ha la sensazione che, qualora anche si sia fedeli a questo precetto, a questa raccomandazione del nostro modello tradizionale di sviluppo, per cui ad esempio si compiono tutti i percorsi di studio come è raccomandato e mettiamo nel curriculum dei giovani le competenze eccetera, e poi magari si accede al lavoro finalmente, ma questi due meccanismi non garantiscono più quello che nel mondo di ieri era pressoché garantito, perché okay,
quindi è un senso di disillusione, non si ha più quello che si pensava che ci garantisse la democrazia, e quindi a questo punto la democrazia non va più bene. Do velocemente l'informazione del traffico, poi una domanda proprio da farle su quello che ci siamo appena detti. Traffico. Allora, ringrazio Valeria Bernardi e Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intondi e Alessandro Chiappini da Roma. Nessuno ha chiamato all'800 24 00 24, stranamente non succede mai, di solito chiama sempre qualcuno. Evidentemente nessuno vuole sentirsi coinvolto in quello che stiamo dicendo, quello che diciamo è talmente interessante che non vogliono distogliere l'attenzione. Ricordo che sono collegato con Massimiliano Valeri, che è consigliere delegato del Censis, stiamo parlando del 58esimo rapporto Censis sulla situazione sociale del paese. L'avevo interrotta, lei stava parlando diciamo sull'anti-occidentalismo, le aggiungo solo un dato. Non sono il rapporto, l'analfabetismo funzionale, l'ignoranza generale che fa sì che non ci si ricordi più di cosa significa uno Stato autoritario, un regime autoritario, una dittatura, è legata al fatto che oggi tutti vorrebbero tornare a qualcosa che, non voglio usare termini che sono anche inflazionati, che però ci impedisce di prenderci una responsabilità, qualcuno che ci risolva tutti i problemi, che non ci chieda come la pensiamo, l'importante è che ci risolva i problemi, qualunque cosa sia. Questo è un ritorno drammatico a un passato che almeno dovremmo aver esorcizzato alle nostre latitudini, o sbaglio?
Sì, per questo nel rapporto abbiamo molto sottolineato questo aspetto della dimensione culturale. Nella polemica politica oggi mi sembra paradossale che si parli di egemonia culturale quando invece per molti cittadini italiani c'è il problema di una cittadinanza culturale ancora di là da venire, visto i dati che abbiamo.
Cioè di imparare l'alfabeto ancora è voglia, prima che poi parlare di orientamento culturale, o sbaglio?
Esatto, poi è successo anche qualche qualcos'altro in questi ultimi anni. Prendiamo il caso della Cina, che in fondo è stato il caso di maggior successo della globalizzazione. Beh, negli ultimi 30 anni il PIL cinese è aumentato di 14 volte e abbiamo sempre commentato, no, gli straordinari tassi di crescita dell'economia cinese. Ma quello che abbiamo sottolineato di meno è che sono stati compiuti in quel paese anche straordinari progressi sociali. 30 anni fa più del 70% dei cittadini cinesi viveva al di sotto della soglia internazionale della povertà. Quel dato oggi è diventato lo 0,1%. È aumentata l'aspettativa di vita, è cresciuto tantissimo il tasso di iscrizione all'università, è stato drasticamente ridotto il tasso di mortalità infantile. Voglio dire, sono stati compiuti dei progressi sociali straordinari, coniugati ad una crescita economica straordinaria, ma in un paese autoritario e illiberale. Ora, questa è una novità straordinaria che scardina le nostre convinzioni più profonde, ovvero che la libertà e la democrazia siano degli elisir indispensabili, dei valori irrinunciabili per garantire la prosperità dei popoli. Questo è stato un cambiamento epocale che addirittura rimette in discussione le nostre convinzioni di due secoli, direi dalla Rivoluzione francese in avanti. E allora, se un regime autoritario e illiberale come in Cina può garantire alla propria popolazione una crescita del benessere economico e sociale di questa portata, perché lì abbiamo una popolazione, che una classe media che è cresciuta anche in quel paese, più sana, più longeva, più istruita, più benestante economicamente, allora può insinuarsi una domanda quantomeno scomoda: scusate, a che cosa serve la libertà? Se invece da quest'altra parte del mondo noi stiamo sperimentando un rallentamento strutturale della crescita economica, il blocco dell'ascensore sociale, c'è un malcontento e un risentimento, come dicevo prima, dei forgotten men, dei loser, c'è una...
Ma non conta più, mi scusi Massimiliano Valeri, anche le differenze radicali morfologiche di una popolazione. I cinesi sono molto diversi da noi, hanno una dedizione al lavoro assoluta, una dedizione, diciamo, al loro operare assoluta, e un senso di fatalismo diverso dal nostro. Basta vederli lavorare, basta vederli muovere, c'è una diversità totale. Noi rimaniamo e siamo quello che siamo alla fine. È un po' difficile pensare una dedizione così totale, radicale, assolutamente indefessa e non critica verso un regime, uno Stato, chi ci comanda, è una assoluta e quasi totale e perenne dedizione a quello che si fa, al proprio lavoro, alla propria opera. Lavorano diversamente, noi siamo diversi, come da una parte ci siamo sempre vantati alla nostra creatività, dell'estro, la diversità, tutti valori che diventano a questo punto totali disvalori se poi ci danno questo risultato.
No, è verissimo. Io quello che non vorrei mai è che si arrivasse ad una domanda del tipo: sei disposto a rinunciare a porzioni della tua libertà in cambio del benessere economico e sociale? Oppure sei disposto a difendere pervicacemente i nostri valori di democrazia e di libertà, accettando però il rischio di un declassamento, visto che il mondo sta cambiando in questa direzione? Ecco, io non vorrei che nessuno dei nostri cittadini italiani, europei e occidentali si trovasse un giorno di fronte a questa domanda inquietante, perché questo sarebbe il rischio peggiore.
Ma non deriva anche da uno slittamento totale, semantico, quasi, il termine libertà? Oggi la gente che invoca la libertà di fare quello che può fare al di là delle leggi, delle regole, delle convenzioni. Si ricorda tutto il periodo della pandemia: essere liberi significava non stare alle regole che vengono comunque dette da chi ha più titoli degli altri di dare delle regole, giuste, sbagliate, imperfette che siano. Libertà è libertà di esprimersi, libertà è libertà di dire anche in nome del politicamente scorretto, dell'odio verso il mondo radical chic, di dire le cose con il loro nome. Si ritorna all'insulto, si ritorna alle definizioni crudeli, si ritorna, diciamo, a un arretrare rispetto a quello che consideriamo una nostra civilizzazione. È un po' cambiato il termine di libertà, proprio perché tutti sono liberi di fare quello che vogliono, non sanno cosa significhi una limitazione reale, vera della libertà.
È vero, c'è stato questo spostamento, come anche molto sulla rivendicazione dei diritti civili, è stata un'ondata molto forte dell'ultimo periodo, che probabilmente io lo leggo anche come almeno un riflesso sul fatto che molti diritti sociali, che sono formalmente garantiti, di fatto però stanno un po' cedendo. Faccio un esempio. Il sistema sanitario nazionale, grande conquista della nostra civiltà, 1978, un sistema sanitario nazionale basato sull'universalità dell'accesso alle cure e la gratuità delle cure, ovvero tutti devono e possono essere curati dal sistema sanitario pubblico. Ma oggi le persone sperimentano un razionamento di fatto delle prestazioni sanitarie pubbliche, perché se uno ha bisogno di fare una visita specialistica, un accertamento diagnostico, si scontra con la lunghezza delle liste d'attesa tale per cui o rinuncia o si deve rivolgere alle strutture private.
Come hanno visto folle scendere in piazza e urlare con la stessa veemenza rispetto a quello che è un problema che le tocca direttamente, radicalmente, nella loro carne, nella loro possibilità di vivere bene o vivere male? Questa secondo me è una domanda a cui non le chiedo risposta immediata, perché ci sta portando via la sigla, ma ci sarà un altro appuntamento in cui approfondiremo di più le ragioni, non soltanto del loro malessere, ma la nostra capacità di reagire al malessere, che mi sembra piuttosto attenuata, almeno rispetto a quelli che sono i valori fondamentali. Ringrazio Massimiliano Valeri, ringrazio gli ascoltatori che hanno ascoltato, ma non hanno pensato giusto di intervenire. A domani.